Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona domenica da Carta vetrata, domenica 27 novembre 2011, ad aprire la puntata di oggi, puntata numero 12, seconda stagione, Giuliano Soria da Torino. Buona domenica Giuliano.
Buona domenica a tutti.
Oggi parleremo dei Quaderni Iberoamericani, che è un po' una tua creatura, possiamo dire un libro, una rivista, che è figlia di Giuliano Soria.
No, veramente figlia di un grande ispanista che nel 1946 la fondò, che era Giovanni Maria Vertini, che era il decano degli ispanisti italiani, il primo che ebbe una cattedra di letteratura iberoamericana. E in questa rivista c'erano scritto personaggi importantissimi, pensate, 5 o 6 Nobel, come lo spagnolo Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela, pensate che era corrispondente dei Quaderni Iberoamericani a Madrid negli anni 60. E poi Gabriela Mistral, che iniziò proprio nel 1946 a collaborare ai Quaderni Iberoamericani, poi Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Damaso Alonso, Ramón Menéndez Pidal, fra gli italiani Benedetto Croce. Questo era il clima in cui è nata e si è sviluppata la rivista, che era stata e continua a essere una delle rarissime riviste di ispanistica italiane, una delle più vecchie al mondo.
E possiamo dire che tu l'hai sdoganata all'estero, perché essendo bilingue non è solamente in italiano ma anche in lingua catalana, castigliana, spagnola,
è molto più
lusitana, esatto, comprende anche forse il rumeno o no?
No, il romeno no, il romeno neolatino ma non è iberico.
Quindi neanche il francese ovviamente?
No, ma anche se possono scrivere in rumeno e in francese, perché la rivista si occupa di tutte le aree iberiche del mondo, che sono, e lo immagino che sia una sorpresa anche per gli ascoltatori, tantissime. Intanto tutta l'America Latina, che parla portoghese, che il Brasile, tutti gli stati, che sono circa 23-24, che parlano spagnolo.
Forse tranne il Belize, che è olandese, se non sbaglio. No?
Il Belize è inglese, parla inglese, poi ci sono le colonie francesi, c'è una Curaçao, c'è una colonia olandese, ma poi c'è tutta l'Africa lusofona, che vuol dire l'Angola, il Mozambico, la Guinea-Bissau, Sao Tomé e Principe, Capo Verde, addirittura due stati che parlano spagnolo, la Guinea Equatoriale e anche le due enclave di Ceuta e Melilla, che sono spagnole all'interno del Marocco. Ma poi ci sono tutte le culture iberiche dell'Asia, perché c'è tutta l'antica Goa, che è uno stato dell'India. Che
parliamo un po' di questa presenza in India, della cultura.
È molto importante, e poi c'è anche è altrettanto importante Macao, in Cina. I portoghesi sono stati lì per 7-8 secoli, e ad esempio Goa era il punto di partenza e della Chiesa Cattolica e della penetrazione occidentale con tutti i mercati dell'enorme continente indiano, era dal lato verso i paesi arabi, quindi da lì è passato tutto, è passato le spezie, è passato l'oro, è passato tutti i prodotti indiani, era l'unico passaggio verso l'Occidente.
Tu mi parlavi anche di una lingua meticcia.
È stata una lingua meticcia, perché con come parlavano tutti questi dialetti gli indiani con i portoghesi di Goa, che pensate a 300 chiese cattoliche, città bellissima, antica, straordinaria, parlavano, si sono costruiti una lingua che si chiama il Konkani, che ancora adesso funziona, ed è una lingua creola quasi, meticcia, ibrida, fra pezzi di hindi e pezzi di portoghese, quindi è una lingua straordinaria che serviva, perché è servita per secoli come lingua di collegamento fra tutto questo enorme continente che dava fin verso l'Himalaya, quindi gigantesco, quindi il Pakistan, il Tibet, tutto questo mondo che arrivava a Goa, e da Goa si partivano le navi, partivano i sacerdoti, partivano le spezie.
Perché era anche una lingua di missione, di propaganda, di missionari.
Soprattutto di missione, non dimentichiamo mai che da Macao è partito Matteo Ricci, il grande fondatore, insomma, dell'evangelizzazione in Cina, quindi Macao in Cina, Goa erano i due grandi avamposti portoghesi, quindi dell'Occidente, quindi in qualche modo anche della Chiesa Cattolica, verso due continenti straordinari.
Ma è uno degli idiomi nazionali dell'India oppure non è rispettato come minoranza linguistica?
No, è rispettata, perché il Konkani comunque è considerata la lingua di Goa. Certo che di qui a 100 anni voglio vedere che fine faranno le famiglie di origine portoghese di Goa, anche se c'è una grossa università a Goa, ce n'è una grossa ancora più importante a Macao. Poi non dimentichiamo che in Asia, sempre sotto l'influenza culturale iberica, sono le Filippine. Le Filippine parlano a tutti gli effetti spagnolo, quindi è un impero grandissimo. E poi c'è un'altra repubblica, un altro stato indipendente che parla portoghese, che è Timor Est. Ma poi nello Sri Lanka, tutte le coste dello Sri Lanka sono disseminate da famiglie che portano nomi portoghesi. Con mia enorme sorpresa ho incontrato ultimamente un ragazzo di colore che si chiama Alonso Felipe. Io dico: ma Alonso Felipe? Famiglie portoghese e spagnole dello Sri Lanka che per secoli hanno portato avanti questa tradizione, che sono di tutt'altra cultura, che richiamano questa evidenza. Ma nella stessa Spagna le lingue che i quaderni meridionali rappresentano, quindi l'enormità dello spazio, cioè non solo il vecchio castigliano, che è lo spagnolo che noi parliamo, ma anche il basco, che è una lingua uralo-aicaica completamente diversa dalle altre.
Giuliano, cioè, dobbiamo salutarti. Un'ultima battuta, il sommario del prossimo numero del quaderno.
Ah beh, avrà collaborazioni di tutte le università, perlomeno di 30 università del mondo, stocchiamo molte di queste culture, avrà molte rubriche, la Spagna e l'Inghilterra, la Spagna e l'Italia, la Spagna e la Francia, insomma i quaderni americani che rappresentano una cultura presente in tutto il mondo e che continua a portare avanti l'onore e il prestigio dell'ispanismo italiano.
E benissimo, Giuliano Soria, bravo e complimenti, a domenica prossima per continuare a parlare insieme di cultura e cultura latinoamericana, anzi iberoamericana.
Arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Carta vetrata ed è tornato a trovarci Rosario Salamone per continuare a parlare di un libro che ha suscitato l'interesse degli ascoltatori. Luca Doninelli, Cattedrali.
Sì, il testo edito da Garzanti, per l'editore per il quale Doninelli ha pubblicato grandissima parte dei suoi racconti, romanzi, scritti, è ricco, fervido di spunti, ma soprattutto è inquietante, lo dico nel senso molto piacevole, la sua capacità di interrogare, di investigare. La volta scorsa noi avevamo fatto riferimento a quella sorta di socratismo cristiano che contraddistingue l'incedere di Doninelli, a questa sua capacità dialogica di interrogare le situazioni, gli uomini, le cose, i posti del mondo, con una fortissima capacità di ascolto. Ma non è un modo, come dire, prono di avvertire le risposte, piuttosto c'è sempre, io direi, una sorta di climax crescente in cui fa forza l'elemento dell'interrogare e di dare anche delle indicazioni, delle vie di uscita. Cioè il suo essere cristiano appare in un modo sempre più prepotente proprio come modalità di porsi rispetto all'essere del mondo e alla sua capacità di interrogarlo, perché altrimenti sarebbero state pure descrizioni di viaggio, e questo non è nello stile e nella intelligenza e nella cultura di Doninelli.
E del buon viandante.
E del buon viandante, che non è semplicemente un pellegrino per il mondo, ma è un pellegrino del XXI secolo, e quindi di un tempo che desidera risposte rispetto anche ai tanti deserti nei quali siamo soliti viaggiare, anche nelle grandi città.
E come al solito una pausa musicale, e abbiamo con noi in diretta Doninelli da Milano.
Carta vetrata.
Buona domenica 27 novembre 2011, è tornato con noi Luca Doninelli per parlare del suo ultimo libro, Cattedrali, Garzanti, 260 pagine, 18 euro. E sempre con noi Rosario Salamone.
Sì, Luca, ciao.
Ci
siamo lasciati domenica scorsa parlando di quell'avido olandese che è Van Gobsek nel libro di Honoré de Balzac. E
certo,
proprio di quella descrizione limpidissima dell'accumulo, delle derrate, degli oggetti d'arte, e che però è questo amore, questa passione infernale per la materia, per le merci. Ma tu l'hai descritto in una maniera veramente ficcante e vorrei che ne parlassi.
Ma io devo dire la verità che su questo punto c'è una mia fonte di ispirazione, che è di una grande etnografa narrativa antelittera, che è Virginia Woolf, che scrisse su Londra, nel suo A Londra, scrisse, diciamo, toccò questo argomento. c'è un momento in cui la passione delle merci diventa così esclusiva da acquistare un sapore metafisico religioso. C'è quel momento dell'andare oltre, ecco, a me colpisce sempre il fatto che a un certo punto, quando uno va oltre nella ricchezza, va oltre nella ricerca, anche nella ricerca del futile, a un certo punto, diciamo, entra in rotta di collisione con un mistero.
Sì.
I Cobsec per me ha sempre rappresentato questo, anche nella follia di questo scrittore, diciamo, dal genio smisurato che è Honoré de Balzac, che sì, osò fare cose che nessuno scrittore aveva mai usato e nessuno scrittore ha mai usato fare in seguito, insomma. Sì. Perché poi la grandezza di uno scrittore si vede anche da quello che osa.
Sì. Luca,
sì.
Dalla, permettimi, ma i tempi della radio sono quelli che sono.
Perdonami.
No, va benissimo, ma dico, passando dalla commedia umana a una delle altre cattedrali che tu hai preso in esame, e vorrei riferirmi in particolare a quello che tu chiami il Tempio Espiatorio, la Sagrada Famiglia a Barcellona, che è anche un inno alla santità di Gaudì. Lo vogliamo dire, nel 1998 è stato iniziato il processo di beatificazione di Antoni Gaudì. Ecco, natività, passione, gloria sono i tre portali. Il primo soltanto costruito da Gaudì, l'altro iniziato nel 1986 e il terzo in costruzione. Ecco, vuoi entrare, ecco, come ritornare un momento davanti al piazzale, di fronte alla cattedrale, alla Sagrada Famiglia, e parlarci di quell'approccio che tu hai poi descritto nel tuo libro.
Guarda, la cosa che mi ha sempre colpito della Sagrada Famiglia, fin dalla prima volta in cui la vidi negli anni Ottanta, è questa, che la Sagrada Famiglia è sempre stata meta, da un lato, degli stessi turisti che frequentavano le Ramblas o le altre opere di Gaudì, dall'altra di un turismo religioso. Cioè, io ci ho sempre visto pullman con i signori che scendevano, sembrava Piazza San Pietro, sembrava Santiago, sì, di Compostela, sembrava Lourdes.
Sì.
E mi dicevo, come mai questo edificio, che è un cantiere edile, al tempo non era nemmeno consacrato, dove non è mai apparsa la Madonna, dove non ci sono mai stati miracoli di nessun tipo, come mai questo edificio è meta di un turismo del genere? E probabilmente perché il miracolo è in questa sorta di abbraccio impressionante, così cattolico, come i cattolici probabilmente hanno dimenticato di Gaudì.
Luca,
Gaudì,
se puoi avvicinarti meglio al microfono, ti sentiamo un po' lontano,
sì,
scusami.
No, dicevo, questo abbraccio mirabile al mondo che Gaudì realizza con la sua opera, per cui in fondo vuol dire anche il portale della passione, che per me è brutto, io non amo subire, invece non ha rovinato, perché Gaudì in fondo voleva che fosse così, voleva che ci fosse anche uno come Subira che faceva le cose in quel modo lì. Per cui era già dentro l'idea della Sagrada Famiglia anche tutta la diversità, per cui sono dentro i cattolici, i credenti, i non credenti, i musulmani, come nel vero cristianesimo, perché io, tu sai che nel Giudizio Universale, sì, di Michelangelo,
sì,
ci sono due figure che vengono salvate perché aggrappate a un rosario musulmano.
Sì. Sì.
No?
Sì.
E quindi è questa apertura colossale, questa apertura senza confini dell'amore di Cristo e della Chiesa per tutto l'uomo, sì, per tutta l'umanità.
Ecco, tu hai fatto riferimento a Michelangelo, ma un altro degli autori che tu ami è Giovanni Bellini, e che più volte, proprio in quella pietà, in quell'accogliere il corpo di Cristo, hai visto un po' una storia che si ripete nella dimensione anche del presente, no? Due parole su questo, perché poi dobbiamo...
No, Bellini, cosa vuoi che dica? Il fatto che lui faccia queste maternità, che sono delle pietà, dove la Madonna guarda il proprio bambino pensando già alla sua morte, e quindi percorrendo per intero lo strazio della salvezza, perché è una gloria, ma è una gloria perché accetta lo strazio, perché non lo rifiuta. Insomma, a me sembra una delle più grandi intuizioni che un artista cristiano abbia mai avuto, perché io le maternità di Bellini per me sono uno dei top, una delle cose, insomma, una scuola continua di sguardo cristiano sul mondo.
Grazie Luca.
A fra pochissimo, sì. Un brano.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Luca Doninelli, che sta con noi da Milano, dal Duomo, sotto la galleria più bella d'Italia, a rappresentare il suo libro che ci ha affascinato talmente tanto che sono due domeniche che ne parliamo. Luca, è con te Rosario Salamone.
Luca, abbiamo concluso il passaggio precedente parlando della pietà, della maternità di Giovanni Bellini, e tu adesso ci dici che stai nelle vicinanze del Duomo, che è l'ultima nel tuo libro, il Duomo di Milano, è l'ultima delle cattedrali di cui tu parli. Una cosa mi ha molto colpito e vorrei in questo senso spostare un discorso sulla politica della salute. Mi ha colpito molto il ricordo che tu hai di tuo padre, del lavoro di tuo padre, che come dire, era un dirigente di strutture ospedaliere, se non ricordo male, quando, e in particolare, no, mi ha colpito molto quella frase che tu citi nel tuo libro, è che sistemare bene il guanciale sotto il capo di un malato ha lo stesso valore, direi, di verità, di cura sanitaria che può avere un intervento per l'ablazione di un tumore maligno. Questa amorevolezza nei confronti di chi sta soffrendo è un tratto distintivo della civiltà, ovviamente affermata in una quantità di diritti, ma è il dato più tipico di una dimensione di amore che dobbiamo alle persone che stanno soffrendo. Ecco, certo. Vorrei che tu mi parlassi un po' di questo debito educativo, ideale, che hai nei confronti di tuo padre.
L'hai già detto tu, io penso anche in questo caso ci sono delle cose che dicono: mio padre è morto quando avevo 27 anni e tante cose che lui diceva, insomma, sono ritornate poi nel tempo, anche diciamo nel paragone, nel confronto con la realtà che cambiava, e io trovo le cose che diceva quel tempo più vere forse ancora oggi di quando le diceva. Cioè, nel senso che oggi mi sembra che la questione della sofferenza e del dolore sia uno dei temi culturali forti. Cioè, la medicina nasce dalla pietà verso l'uomo che soffre o nasce dall'ambizione di guarirlo da tutti i mali, per esempio? Beh, sì. A Milano questo è un tema culturale formidabile che si gioca più negli ospedali che nemmeno sui giornali, sì, o nei dibattiti televisivi. O nelle terze pagine, sì. No? Eppure sì, è un, sì, tema culturale formidabile, perché poi quando uno si ammala e va in mano a un medico si mette anche in mano una filosofia, un certo, sì, modo di concepire il male, di concepire il malato,
certo,
e c'è una battaglia.
Questo mi ha molto colpito e credo che avrà colpito tanti dei tuoi lettori, così come connesso a questo tema della malattia, del dolore, della sofferenza e non certamente della immortalità della condizione umana, mi ha colpito invece insieme a questo il tema della morte, perché tu fai una lunga meditazione sul significato della morte legandolo propriamente a quello che è la cattedrale del Duomo di Milano, quando dici in certi passaggi che le cattedrali costruite per custodire i corpi dei morti. Ecco, vorrei che tu ti soffermassi un po' su questa, che è stata una meditazione secondo me straordinaria, che la rendessi esplicita attraverso le tue parole agli ascoltatori di Radio Città Futura.
Poi purtroppo ci dobbiamo salutare.
Sì, no, ma diamo il tempo a Luca proprio su questo, perché secondo me è fondamentale quello che lui ha detto.
La morte prima di tutto è una dimensione fondamentale dell'abitare. Cioè uno, la casa è sempre stata il posto dove c'era la camera ardente, dove a un certo punto nella stanza più bella si allestiva la camera ardente per il papà, per un figlio, eccetera. Le cattedrali sono un luogo innanzitutto dove c'è un morto che poi è risorto, ma che è morto. A me sembra che non si possa parlare della dimensione del vivere, di edifici, dell'abitare, senza tener conto che tutto questo riguarda un abbraccio che l'uomo deve tentare di avere nei confronti di tutta la propria vita. no? Allora, sì, in questo senso è fondamentale immaginare, insomma, poi il Duomo di Milano è l'edificio del mio cuore, sì, per eccellenza, la mia montagna Saint-Geneviève, insomma. Sì. Tu entri
da, tu sei un bresciano, sei un bresciano.
Io sono bresciano, ma vivo
da, vai a Milano,
cioè, da 30 anni a Milano. Insomma,
senti, Luca, non possiamo andare oltre, però vorrei che lasciassimo i nostri ascoltatori con la sensazione che questo tuo libro è un'opera aperta, come un po' le cattedrali che si costruiscono e autocostruiscono e si sedimentano nel tempo, ma lasciando anche agli ascoltatori la voglia di continuare a pensare attraverso la lettura con i propri occhi e con la propria intelligenza del tuo libro. Grazie Luca,
grazie
mille, di cuore.
Grazie.
Ciao.
A te,
Buona domenica.
Ciao. Carta vetrata.
Buona domenica e bentornati a Carta Vetrata, sono Fabrizio Patriarca, abbiamo momentaneamente stromesso Alberto Gaffi e preso il potere qui con Gabriele Sabatini.
Buongiorno.
Che ha al telefono, mi sembra, un ospite particolare.
Ho al telefono un ospite particolare, è un direttore commerciale di una casa editrice di massa che si presenta con queste parole, la casa editrice, scritte da Giulio Milani. La nuova casa editrice Transeuropa nasce come una felice anomalia all'interno del panorama editoriale italiano, costituita come un coordinamento di autori e editori nel segno di Pier Vittorio Tondelli. La nostra recente programmazione ha confermato che è possibile consolidare il proprio pubblico anche in quei settori: poesie, esordienti, narrativa, breve e teatro, tradizionalmente considerati deboli dal punto di vista del mercato librario. Da questa presunta debolezza all'opposto abbiamo fatto il nostro punto di forza, dimostrando che non solo le buone pratiche editoriali sono possibili come forma di investimento culturale, ma possono produrre valori economici positivi. E allora abbiamo in collegamento il direttore commerciale Michele Vaccari. Michele, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Come integri queste parole che mi sembrano una sorta di manifesto piuttosto esplicito della casa editrice?
Ma, sinteticamente posso solo aggiungere questo. Crediamo noi come casa editrice il fatto che il marchio sia il fondamentale principio sul quale si deve basare una piccola casa editrice. Non possiamo pensare di essere nello stesso mercato delle case editrici generaliste, pensare questo è un fallimento in partenza, e quindi il nostro ragionamento è puntare, come fanno gli artigiani, come fanno i produttori del biologico, sul prodotto di qualità, e quindi sperando di avere una nicchia di pubblico, credendo anzi di avere una nicchia di pubblico che sa intuire questo e che quindi preferisce comprare un libro fatto in una determinata maniera, costruito, pensato, ragionato in un determinato modo, piuttosto che dare 5-6 euro per un libro, diciamo, da supermercato.
Certo, e tra le altre cose poi tra pochissimi minuti i nostri ascoltatori assaggeranno qualcosa della vostra produzione, perché parleremo con Marco Mantello del suo volume La Rabbia. Io però partirei dall'etichetta della casa editrice, cioè dal nome. Transeuropa, l'Europa è qualcosa che con cui noi stiamo facendo i conti quotidianamente, soprattutto in questi ultimi giorni dal punto di vista economico, dal punto di vista legislativo. Il nome Transeuropa segna quasi un passo, segna quasi un superamento di un confine che può essere magari un confine culturale. Quindi come è stato scelto questo nome? Che cosa significa nella vostra accezione?
Ma l'accezione di Transeuropa, che riprende un po' l'accezione antica di quando il marchio appunto era ancora nella ragione tondelliana, richiama più che una contrapposizione tra appunto noi e il resto del mondo, ma piuttosto un punto di vista che sia trasversale. L'obiettivo di Transeuropa è quello di pubblicare dei libri che possano parlare di argomenti di dominio pubblico, ma visti da un punto di vista trasversale, che non vuol dire per forza un punto di vista nuovo, ma vuol dire un punto di vista controcorrente rispetto a quello che è il modo di pensare comune. Forse anche la chiave di lettura della situazione odierna, di cui dicevi poc'anzi, è proprio questo. Noi ragioniamo sempre su una logica di contrapposizione, come se esistessero solo due fronti. Al contrario, così come noi facciamo coi libri, si può ragionare poi nella vita quotidiana, esistono più fronti, esistono più punti di vista, sono molteplici, e forse questa è la chiave di lettura della modernità, chiave di lettura che noi utilizziamo anche nella produzione dei libri.
Michele, vuoi raccontarci in qualche parola le collane di punta della vostra casa editrice?
Sì, allora noi diciamo che abbiamo collana di saggistica, di narrativa, di filosofia e poi come definiamo noi di altre scritture. Principalmente diciamo che la casa editrice è nota al pubblico per la scoperta di alcuni esordienti, cosa che è stata fatta sia nel periodo che va dal 1986 grosso modo fino al 2003, ad esempio Transeuropa ha portato alla luce esordienti e poi sono entrati autori noti come Silvia Ballestra, Obrizzi o Lodoli. E poi invece nel secondo periodo, sempre puntando sugli esordienti, abbiamo pubblicato autori che poi sono diventati autori Mondadori e Rizzoli come Tarabia, Genovesi, per fare due nomi. E diciamo che su questa ricerca dell'esordiente Transeuropa ha costruito il suo nome. Poi la sua forza è stata costruita intorno ad alcune collane che sono Margini a Fuoco, che è una collana di saggistica, di impianto narrativo e non accademico, che cerca appunto, come ti dicevo poc'anzi, di analizzare la modernità da un punto di vista nuovo. Poi abbiamo una collana che è Inaudita, che è una collana che tenta appunto di unire sia il prodotto letterario a un prodotto multimediale, infatti in accompagnamento ai libri ci sono dei CD. L'evoluzione di questo progetto, chiameremo rispetto alla modernità l'evoluzione 2.0, è l'Inaudita Big, che è una collana in cui noi abbiamo preso quello che noi riteniamo come il meglio della produzione letteraria a livello di nomi, quindi Carlo Lucarelli, Tiziano Scarpa, Fabio Geda, Marcello Foi, Saldo Nove, e poi adesso Pasolini e poi il prossimo anno Vincenzo Cerami e molti altri. Continueremo e andiamo a tingere al loro laboratorio, diciamo, di produzione più intima. Facciamo questo test, all'interno del testo si trova un codice e da un sito apposito che è www.inaudita.it si possono scaricare i contenuti extra di questo libro, come un vero e proprio DVD, quindi si possono scaricare foto, si possono scaricare video, alcune volte ci sono anche proprio dei particolari che sul libro non si ritrovano. Questo per dare più valore anche alla spesa che tu fai rispetto a quel certo. Libro. Il libro vive una, due, tre, quattro volte.
Ne parlavamo ieri con Antonio De Benedetti, sempre da questo microfono, dicevamo di quanto il libro sia un investimento che si dice costi molto, ma in realtà se si va a vedere quanto dura e quanto ti può dare, in realtà forse costa davvero poco. Se poi, come nel vostro caso, viene affiancato anche da altro materiale, tu Michele forse non sai, ma noi qui in Radio Città Futura da Carta Vetrata abbiamo già presentato un paio di editori di audiolibri e continueremo a presentarli. Ecco, Transeuropa non è un editore di audiolibro, ma è di audiolibri, ma un editore che coniuga vari media.
Sì, diciamo che il giochino è, diciamo, portato all'editoria quello del multitasking, cioè di riuscire ad avere piani diversi, sovrapposizione, di nuovo, vedi, ritorna il nome di Transeuropa, quello di avere un punto di vista trasversale sulla realtà, quindi certo. Anche guardarla attraverso un occhio che di solito l'editoria tende a guardare un po' o con puzza sotto il naso o in una maniera abbastanza di distanza, non volendo affrontare il fatto che invece, come dire, la tecnologia è qui, è adesso, è ora, e quindi bisogna saperne ragionare e guardare con maniera equa e obiettiva.
Michele, riprendiamo questo discorso tra qualche minuto. Adesso sentiamo Marco Mantello sulla rabbia, prima ascolteremo un brano e poi continuiamo a parlare con te sulla casa editrice.
Benissimo, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Carta vetrata.
Buona domenica da Carta vetrata, rieccoci in studio Fabrizio Patriarca e Gabriele Sabatini e siamo finalmente al telefono con Marco Mantello. Buongiorno Marco.
È caduto Marco la linea. Mantello. Fabrizio, tu hai avuto modo di vedere questo volume, vedo anche che ci sono dei post-it che spuntano dal libro a segnare alcune parti interessanti, dici intanto due parole mentre cerchiamo di recuperare l'ospite.
Sì, parliamo di un romanzo dal titolo un po' moraviano, no? La rabbia, è un romanzo a mio avviso straordinario, una delle cose migliori che siano uscite negli ultimi tempi in Italia. Questo soprattutto per una caratteristica del sentire e della scrittura di cui appunto vorrei parlare con molto piacere con Marco Mantello, con l'autore, non appena si rifarà vivo al telefono. Posso dirti una cosa, posso dirti che ci sono state delle recensioni nemmeno troppo benevole a questo libro, insomma ne hanno riconosciuto più o meno un certo interesse, si sono molti recensori come dire, accodate in questa serie di dichiarazioni sull'originalità della scrittura, sulle tematiche, insomma, secondo alcuni distinte anche da una certa stanchezza in alcuni passi. Secondo me tutto questo non è vero, anzi siamo di fronte a un libro che veramente ha molto da dire, e lo fa, permettimi, con un estro, con una nervosa elettricità, insomma, chiamiamola così.
Ma abbiamo recuperato l'autore Marco Mantello, che purtroppo cade ancora. E ci raccontavi di questa elettricità. È una posizione che tu devi difendere, questa di giudicare un libro come una delle cose migliori uscite negli ultimi anni in Italia?
Sì, devo difenderla e la difenderò, Gabriele. Nel senso che, insomma, già all'apertura, quando si guarda per esempio la qualità non solo del narrato ma del dialogo, che tecnicamente rappresenta, sai, forse la parte dei romanzi più difficile in assoluto, ma credo che Marco sia tornato. Pronto?
Sì, buongiorno.
Oh, buongiorno, eccoti, buongiorno,
finalmente. Finalmente.
Sei in una biblioteca, mi è sembrato di intuire. Se puoi prendere una posizione favorevole alla tecnologia, magari riusciamo a fare il collegamento. Perché nel frattempo Fabrizio stava spendendo delle parole, niente, diventa davvero difficile. Fabrizio, dicevamo... ci sono dei brani, delle parti salienti di cui magari possiamo dare un assaggio agli ascoltatori?
Sì, ce ne sono, ci sono delle parti splendide in questo libro, per esempio il funerale di Leandro Van Sant, forse uno dei momenti più alti in assoluto. Il libro racconta alcune storie, diverse storie di legami familiari che si spezzano, che si incurvano, che in qualche modo anneriscono sotto il peso di conflitti che sono generazionali, ma soprattutto conflitti interiori. Insomma, questi personaggi sono consumati dalla propria incapacità di vivere e realizzare le proprie capacità. Ma credo che di nuovo abbiamo Marco in collegamento.
Eccoti. Ciao.
Benvenuto, Marco.
Grazie.
Benvenuto e grazie per aver scritto questo libro, che un po' ci riappacifica con la letteratura contemporanea. Non sto esagerando, te lo dico perché lo sto leggendo e io ho sentito fare sulle recensioni alcuni nomi per parlare della tua scrittura. Si è parlato di Gadda, di Arbasino. Secondo me c'è molta letteratura invece non italiana, c'è quel tratto elettrico alla Martin Amis, secondo me. Dimmi tu se hai delle ispirazioni o quanto ti è costato scriverlo.
Beh, mi è costato molto, perché è un libro che in realtà ho iniziato nel 2007 durante un viaggio in Germania, a Berlino. Siamo partiti da un manoscritto di 500 letture. Io ho fatto, in realtà mi sono confrontato con autori molto tradizionali, tra virgolette, nel senso che in quel periodo stavo leggendo Proust, stavo leggendo Dostoevsky e mi interessava il tema dei rapporti padre-figlio come metafora, in qualche modo, dei rapporti di potere all'interno di una società molto storica come quella italiana. Quindi, ecco, i referenti immediati poi dal punto di vista narrativo sono abbastanza vari, possono... coinvolgono sicuramente, tu hai citato Amis, sì, coinvolgono sicuramente.
Marco,
ti sentiamo malissimo.
Mi sentite malissimo?
Sì, sì, sì.
Mi spiace molto, io sono fuori adesso.
Ah, ecco.
Mi sentite adesso?
Sì, adesso va benissimo.
Sì, stavo dicendo che il tema centrale del libro resta quello dei rapporti di potere, e di qui anche la scelta di confrontarmi con letterature europee, e citavo Proust e Dostoevsky in particolare come letture immediate.
Marco, una domanda, perché io ho molto elogiato, devo dirtelo, mentre non eri al telefono, la qualità della tua scrittura.
Ringrazio.
C'è un fatto però, questa elettricità comporta sempre un rischio, no? Che è il rischio della freddezza, probabilmente, il rischio che autori come Amis, come Foster Wallace, per esempio, hanno voluto chiaramente sobbarcarsi. Tu cosa ne pensi?
Io credo molto in una letteratura dell'esperienza, in questo mi sento anche abbastanza isolato e controcorrente. Io cerco di partire anche fino al limite della sublimazione da esperienze individuali. La freddezza in quel caso è legata all'esperienza anche diretta che ho avuto nel rapporto sempre con l'ambiente universitario o anche l'ambiente letterario romano o anche la classe politica italiana nel suo piccolo con la quale mi sono a livello privato confrontato. Poi chiaro, la creazione dei personaggi parte da lì ma diventa qualcos'altro, perché non credo nemmeno una riproduzione asettica, conosciamo a forme di naturalismo, quindi di mettere del suo.
Senti Marco, voglio leggerti veramente 4 righe dal tuo romanzo su cui vorrei un commento. Lui è diverso dagli arrampichini, non è come i figli dei palazzinari che dissimulano i loro romanzetti, le proprie vite da viziati, spacciando per intelligenza le addizioni. Insomma, a me qui è sembrato di riconoscere parte di quella letteratura romana, no?
Sì, sicuramente c'è questo elemento. Io comunque ho esordito nel 2002 con... però ecco, mi sembrava anche interessante, siccome questi, come d'altronde anche l'ambiente universitario con cui ho avuto a che fare, questi ambienti sono in qualche modo un ricettacolo del modo in cui si instaurano relazioni di potere fra le persone e sono rappresentativi di una tendenza molto italiana, di una condizione storica più che di una condizione umana. Quindi al di là dei... cioè non intendevo scrivere un libro di pettegolezzi, intendevo partire da una certa umanità e contestualizzarla, ripeto, sempre nell'ambito di una lettura delle esperienze. Per me quello è un dato importante e oggi sono a Bologna qui a esordire anche in controtendenza rispetto ai miei coetanei autori più giovani, da quello che ho potuto vedere e sentire qui. Ecco.
Marco, mi sembra un'ottima argomentazione la tua. Tra l'altro, ecco, quello che forse alcuni recensori non hanno colto del tuo libro è proprio questo, trascendere un po' la dimensione del pettegolezzo. Sai, io ho letto una recensione di Gianfranchi in cui si diceva, insomma, questa tematica del mondo editoriale negli anni 10 del 2000 risulta un po' stanca. A me stanca non sembra. Ti cito nuovamente un libro straordinario, L'informazione di Martin Amis, che addirittura è della fine degli anni 80, quindi insomma...
gruppo Olivetti, quindi ritorniamo alla classe politica italiana, e anche Truman Capote, che io cito da quel libro A sangue freddo.
Sì, A sangue freddo.
Lui scrive poi un libro sul mondo patinato hollywoodiano, e quella è un'altra prospettiva, però da quel punto di vista mi interessa più A sangue freddo perché il protagonista del libro, uno dei due protagonisti, il figlio Filippo Manzante, mi sembra molto ben descritto nella sua schizofrenia, nel suo non riuscire a definirsi, nel suo restare fermo come una sorta di motore che gira su se stesso, mi sembra ecco molto simile a una sorta di assassino potenziale.
Marco, quindi... è davvero così. Ascoltami, purtroppo dobbiamo salutarci adesso. Certo. Io ti rinnovo i complimenti miei e della redazione di Carta Vetrata, ti attendo per il prossimo libro e speriamo di brano... averti qui poi per il prossimo libro direttamente al microfono, così magari...
Molto volentieri, io poi sono di Roma, quindi molto perfetto. Volentieri, se mi invitate vi ringrazio per lo spazio.
Considerati già invitato.
Grazie, un abbraccio.
A presto Marco. Ciao. Adesso ancora un qualche secondo di brano e poi riprendiamo a parlare con Michele Vaccari.
Carta Vetrata.
Rieccoci nuovamente a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca, Gabriele Sabatini. Buongiorno. Di nuovo con Michele Vaccari, direttore commerciale di Transeuropa.
Buongiorno Michele.
Buongiorno di nuovo.
Allora, abbiamo appena parlato con Mantello, ti volevo però fare una domanda tecnica, visto che stiamo parlando di un libro e che tu sei un direttore commerciale, ti volevo chiedere la tua opinione sui book trailer, perché ho visto che anche sul sito di Transeuropa è possibile scaricarli e vederli. E io sono un po' scettico su questo tipo di forma, o meglio, non so se poi hanno una risposta effettiva dopo lo sforzo profuso per realizzarli, se poi effettivamente servono per arrivare al pubblico.
Allora, ti dirò la mia opinione sia da direttore commerciale che da persona che ogni tanto fa dei book trailer. Il discorso fondamentalmente è che ogni casa editrice, ogni azienda in generale, cerca di avere più mezzi possibili per poter far arrivare il proprio messaggio. Non dico che bisogna sparare nel mucchio, però per determinati libri sicuramente una forma di promozione come il book trailer può funzionare rispetto che per altri. In generale, secondo me, il discorso del book trailer, che è lo stesso discorso dell'ebook, è una, diciamo, un lavoro che non compensa, diciamo, lo sforzo. È lo stesso discorso del book trailer. La spesa che tu hai per fare un buon book trailer deve essere quella di un mini videoclip, quindi certo. Siamo intorno a una cifra che va a coprire, se fatto come si deve, se bisognasse farlo come si deve, costerebbe come il libro stesso e come l'anticipo dell'autore a momenti. Quindi non ha molto senso, purtroppo, per ragioni economiche. Di per sé come mezzo sarebbe un'idea geniale. Questa sì. È la mia opinione in merito.
Sì, guarda, non lo so, nel senso che da lettore non mi fido molto del book trailer. Quando mi capita di fare qualche recensione, e naturalmente oltre a leggere il libro uno guarda anche le cose che sono uscite e cosa propone la casa editrice, me ne sono servito, ma anche in quel caso non ti dà il senso, nel senso che tante volte non racconta il libro, racconta quello che sarebbe il film che si può fare del libro. Quindi
questo è il problema, perché, perdonami, ma quello è il nostro sguardo sul cinema, che è sempre didascalico e non è mai evocativo. Cioè il problema reale poi è quello, cioè il fatto che avendo pochi mezzi non puoi affidarti dei professionisti probabilmente tra i migliori. Probabilmente la casa editrice dall'altra parte spinge per il fatto, per alcune caratteristiche, lo dico, faccio mea culpa da dire che è commerciale, lo farei anch'io, per spingere alcune caratteristiche, alla fine si ottiene un prodotto che in linea di massima, tranne casi rarissimi, diventa il trailer, come dicevi tu, di un film brutto che non verrà mai comunque fatto, e quindi il risultato finale in effetti è quella cosa lì. Potenzialmente, io sto parlando di potenzialità, il book trailer fatto da professionisti, fatto con determinate risorse, potrebbe essere veramente un'idea geniale.
E qui aggiungerei, Michele, che mi è capitato di vedere dei book trailer e poi leggere il libro che mi è sembrato molto inferiore al book trailer stesso.
Vero,
mi dispiace, però ecco, senza fare nomi naturalmente.
No,
senti,
ma succede anche questo.
Invece un ultimo argomento,
sì.
I vostri progetti per la narrativa da qui a un anno, diciamo. Dai.
Ma allora, noi vogliamo di nuovo puntare su un'autrice, ci saranno le soddisfazioni. Abbiamo avuto due pagine sul Corriere della Sera domenica scorsa, che è Sara Bynum, e quindi pubblicheremo il suo nuovo romanzo. Poi per la narrativa continueremo con gli esordienti, ma quest'anno ne pubblicheremo uno proprio a dire questo è il migliore possibile. E poi ci apriremo a quella che è la letteratura, che chiamiamo letteratura del possibile, e questo sarà un bel progetto, nel senso che ragioneremo intorno al genere. Per dirti, alla fine dell'anno pubblicheremo un libro inedito di Bram Stoker. Quindi ritorneremo, diciamo, che è Il mistero del mare, un libro completamente inedito in Italia, quindi ci apriremo a quella che è una letteratura per me classica, ma che per l'Italia non l'è mai stata, cioè la letteratura di genere, dall'horror alla fantascienza, ma in generale chiamata letteratura del possibile.
Mi sembra uno straordinario progetto.
Grazie.
Michele, noi ci dobbiamo salutare, i tempi della radio purtroppo sono sempre troppo brevi, ci sarebbero molti argomenti ancora su cui continuare.
Dovremo, ahimè, Gabriele, lasciare di nuovo il testimone ad Alberto Gaffi,
che è pronto con i suoi ospiti fissi ormai.
Ormai ci sentivamo padroni della trasmissione.
E allora, un saluto a Michele Vaccari, grazie a Transeuropa Edizione, grazie Fabrizio.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Buona domenica da Carta Vetrata, sono da poco passate le 12 ed è in diretta con noi, come ogni domenica, Marco Carrara per parlarci ancora di narrativa come retorica. Ripartendo da Wayne Clyson Booth, arriverà a parlare di qualche altro nome che ci è molto caro. Quali sono?
La volta scorsa abbiamo visto che la narrativa è una forma di retorica, il cui scopo è immergere il lettore nella vicenda fino a fargli dimenticare di stare leggendo. Questo avviene tramite l'evocazione di immagini vivide e credibili nella mente del lettore, cioè il lettore deve essere convinto di essere dentro la vicenda.
Trasparente.
Trasparente, esatto. La scrittura, come cercava di farla anche Hemingway, trasparente. Voglio riportare una citazione da Elements of Style di Strunk and White del 1959.
William Strunk, certo.
William Strunk, e poi è stata ampliata da White nel 59, queste sono le edizioni successive. È un testo su cui sono formati generazioni di scrittori americani ed è molto importante. E riporto questa citazione che permette di capire proprio la visione che avevano questi esperti americani e che hanno tuttora. Se quelli che hanno studiato l'arte della scrittura sono concordi su un punto, è questo. Il modo più sicuro per stimolare e mantenere l'attenzione del lettore è essere specifici, chiari e concreti. I più grandi scrittori, Omero, Dante, Shakespeare, sono efficaci in gran parte perché trattano particolari e riferiscono i dettagli che contano. Le loro parole evocano immagini. Ecco, bisogna notare i dettagli che contano, che è una cosa importante. Perché se la narrativa è retorica, e abbiamo visto con Bott che lo è, e se lo stesso Aristotele tuttora ha ancora da insegnarci nell'ambito della narrativa e i suoi concetti dalla tripartizione dell'opera con inizio, metà, con inizio, svolgimento e fine, e tante altre cose sono ancora valide, allora è ipotizzabile che possiamo trovare tra i retori antichi, tra i retori della Grecia antica e della Roma antica, un esempio di ciò che dice Stranco, che dice Botto, che dicono questi critici.
E qual è il nome che ti è più caro?
Ecco, secondo me il più adatto da citare è il maestro di Cicerone, perché Cicerone, anche se lo ricordiamo per il fatto di essere stato un grande retore, quando è iniziato la sua carriera non era tanto bravo. E la sua svolta è stato un viaggio in Grecia, in cui è andato a studiare dal più grande retore dell'epoca, che era Apollonio Molone. A questo punto viene il dubbio, uno dice, ma perché Apollonio Molone era più bravo di tutti gli altri? Ecco, Apollonio Molone era il più bravo di tutti gli altri perché lui aveva uno stile basato sulla chiarezza, la concretezza e la semplicità, il cosiddetto atticismo che lui stava recuperando, contrasposto allo stile che andava di moda all'epoca, andava di moda a Roma, andava di moda in Grecia, andava di moda in tutto il mondo classico, che era invece uno stile pesante, barocco, compiaciuto e anche autoreferenziale dell'asianesimo, che era un po' come dire una specie di literary fiction della retorica in cui c'erano le parole per il gusto delle parole invece delle parole per il gusto del significato.
Un po' di compiacimento, potremmo dire con termini di
per
oggi.
Per cui si perdeva di vista la retorica e invece di convincere facevano i belli con loro stessi, tra retore e retore, a chi era più bello a tirar fuori figure retoriche o altro.
Sfide, ecco, di logomachia.
E adesso ci ricolleghiamo con Strunk e White, il manuale del 59. Che dice? Una prosa ricca, ornata, è dura da digerire, generalmente malsana e talvolta nauseante. Ecco, questa è proprio la posizione che la stessa che aveva Molone, che aveva citato, una prosa ornata, talvolta è nauseante. E la scrittura vigorosa è concisa. Una frase deve contenere solo le parole necessarie, un capoverso solo le frasi necessarie, come un disegno non deve avere linee inutili e una macchina non deve avere parti inutili, che apparentemente è una cosa logica. È proprio la scrittura di Hemingway, concreta e vigorosa.
Posso dire che c'è anche un altro maestro che mi avevi detto volevi ricordare, che è Isaac Babel.
Cosa?
Anche Isaac Babel volevi ricordare.
Ecco, sì, Isaac Babel, è vero, Isaac Babel ci dà un consiglio concreto e ci arrivo subito, un attimo solo, perché Isaac Babel dà un consiglio che è proprio pratico. Allora, noi da queste idee che ci ha dato Strunk & White possiamo poi arrivare ad altri concetti, che se la scrittura è concisa bisogna scrivere con verbi sostantivi, che effettivamente è una cosa che anche Strunk & White dice. E poi Strunk & White sugli aggettivi dice questo, perché gli aggettivi sono dei modificatori. E Strunk & White sugli aggettivi dice: non è ancora stato trovato un aggettivo che sia in grado di trainare un sostantivo debole o un sostantivo inaccurato fuori da una stertoria. Come dire, tu devi trovare le parole giuste e gli aggettivi sono un di più. E cosa ci dice Isaac Babel sugli aggettivi? Isaac Babel, che è un autore ebreo russo morto nel 40, ci dice: un sostantivo può tollerare solo un aggettivo, il migliore. Soltanto un genio può mettere due aggettivi su un sostantivo.
È una regola che è ancora oggi molto valida, se possiamo.
Sì, secondo me, se uno si mette in testa di usare meno aggettivi possibili e quando li sceglie siano scelti secondo il criterio di essere concreti, specifici e dettagliati, quindi un aggettivo non deve essere vago. Un aggettivo, come dire, rosso è concreto, è visivo, lo comprendi. Oppure una forma modificata del dis, come urlò, è concreto, è sonoro, indica un tono. Ma ad esempio una forma come replicò non indica un tono, indica qualcosa che è evidente dal contesto, quindi rientra nell'ambito dei tag di dialogo che puoi eliminare. Ecco, tutte queste cose del concretezza, del mostrare, dell'immergere, in realtà vanno poi a permeare tutte le regole della narrativa, creando un unicum.
Perfetto, direi che non si può aggiungere nulla.
Esatto, direi che così abbiamo chiarito la filosofia di fondo della narrativa e in futuro potremo parlare di cose più dettagliate.
Grazie ancora Marco Carrara da Bergamo, sei preziosissimo come al solito, perché è una critica che non è che sta sulle nuvole, ma entra direttamente a gamba tesa sui problemi di scrittura e soprattutto da parte dei lettori. Buona domenica.
Buona domenica.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di domenica 27 novembre 2011 sta per finire, ma non può chiudere la puntata senza Cristiano Draghi. Buona domenica, Cristiano Draghi della Rovigo.
Ciao, sta al solito polesine profondo da questa nostra terronea del nord, come diceva qualcuno, come abbiamo già detto. Siamo in qui, comincia un po' a sentirsi aria di Natale, se Dio vuole, ma in clima di finite certi ricordi, quelli dell'alluvione, di Fratta Carbonara. Sai, sono stato a cena a Villa Grimani Molin Avezzù, che è una bellissima villa a Fratta Polesine, dove è stato rievocato nella stessa sala la cena dove vennero arrestati i famosi carbonari nel 1818, Villa Oroboni e così via, che poi morirono in parte, alcuni morirono allo Spielberg. Cioè si fa una cena bellissima in costume con menù carbonaro, guarda, ormai è passata, ma l'anno prossimo bisogna parlarne per bene, perché sono di quelle cose veramente carine, fatte bene e intelligenti.
E bisogna sempre ricordare che è la città che ha dato i natali alla famiglia Matteotti.
A Matteotti, di cui ancora si discute, perché c'è, come ho già raccontato, sono stati dibattiti sull'argomento, perché la figura è di quelle che non smette mai di avere importanza. Sai, di questi tempi io credo di grandi figure ne avremo un discreto bisogno, speriamo che insomma nessuno ci lasci la pelle, ma che invece qualcuno abbia lo spessore per tirarci fuori dai guai. Sai, ti volevo dire, proprio per questo, parlando di cose, come dire, nazionali viste dal Polesine, che volevo parlare un po' con te di numeri, se hai voglia, numeri dei giornali, come stanno andando.
Editoria locale, editoria locale.
Sì, guarda, allora io ho in mano i numeri di settembre 2011, quindi dello scorso settembre, paragonati con quelli dell'anno precedente. Sai che per il mensile Prima Comunicazione io mi occupo anche di questi temi.
È un piccolo segreto, ma ormai lo sanno tutti, che sei una delle voci segrete, ma ormai pubbliche, di Prima Comunicazione.
Sì, soprattutto io ho stato anche loro redattore, ma continuo a lavorare con loro, a dargli una mano per quello che riguarda le questioni della diffusione della stampa quotidiana.
Una cosa, diciamo, di poco conto.
Insomma, importantissima. Il mese appunto di settembre ci molla con un meno 1,8 globale, che ci fa mal pensare, come sempre, il mercato è sempre in discesa, però chiaro che cose internazionali, pensa alla Libia o alla crisi globale, insomma, e cose nazionali avvantaggiano la stampa nazionale. Quindi se tu vedi tutti i giornali, tutti i quotidiani della fascia alta hanno un buon andamento, tendono a cavarsela. Il Corriere, Repubblica, Stampa, Sole, ovviamente.
Che succederà al Fatto? Siamo tutti, diciamo che
no.
È finito no. Il problema, adesso non so se il Fatto continuerà a vendere le stesse copie.
Questo è un vecchio dibattito, secondo te, secondo noi, a essere di opposizione si guadagna o no? Secondo me sì, però insomma mi pare anche quasi una considerazione ovvia. Il problema ovviamente si riflette un po' sulla stampa locale, questo non è un gran periodo per la stampa locale, perché nel momento in cui la gente vuole sapere di Berlusconi, vuole sapere della crisi, vuole sapere della borsa, vuole sapere di Monti e vuole sapere tutte queste cose qua, non va certo a vedere il quotidiano locale. Così vedo che tutti i dati della stampa locale sono abbastanza in diminuzione. Alcuni hanno pagato molto caro l'aumento da 1 euro a 1,20 euro, perché qui ragazzi i soldi proprio non ci sono, e c'è gente che da 1 euro a 1,20 euro smette di comprarsi il giornale, e salvo qualche caso locale come il nostro. Per fortuna la voce di Rovigo continua a crescere, ma è un fenomeno suo tutto a parte, insomma. Ecco, però diciamo la stampa locale non è un buon momento, arriva Natale, la gente, i giornali li compra poco, insomma qua nei nostri presidi, le nostre ridotte della informazione locale, sono giorni di resistenza. come diceva uno, resiste, poi è chiaro che il pubblico piano piano torna a occuparsi dei problemi locali, perché la stampa localissima, provinciale, ha ancora un vero ruolo molto importante. La stampa nazionale certo ce l'ha, come dire, di certificazione, no? Tu ti stai a guardare tutto il giorno TG e le dirette, le cose, i dibattiti, bla bla bla. Poi il giorno dopo però vuoi vedere il quotidiano, come per dire, beh, se poi lo stampano deve essere successo sul serio, insomma.
È un collante sociale maggiore la stampa locale, no? La stampa crea locale, comunità.
E c'è qualcosa che non nessun altro al momento riesce ancora a dare alla gente del posto. Bisogna, per questo vanno conservati questi giornali, bisogna anche, speriamo che i nuovi governi, i futuri governi, se ne rendano conto e diano una mano non solo a quelli che ci sono come il nostro, ma anche a quelli che possono nascere. Veramente nel mondo migliore vedrei un governo che dà dei soldi a chi si mette in cooperativa e vuole fare un quotidiano e fa un bel progetto. E glieli dà per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, insomma.
Lo startup, il famoso startup che dicevi qualche perfetto. Domenica fa.
Esatto. Qui, insomma, poi ci consoliamo con castagne e vin. Qui tutti mangiano le castagne e il vino, anche se le castagne sai che sono carissime in questo periodo. Tutti fanno... Qui i banchetti della solidarietà, quelli delle polisportive, delle cose, delle misericordie, eccetera, ora in questo periodo vendono castagne e vin. Senti, ti volevo deliziare, perché mi è capitato fra le mani di rileggere qualche riga di Scano Boa, il capolavoro di Gian Antonio Cibotto, Tony Cibotto, il più grande scrittore che il Polesine abbia mai avuto. Ti volevo leggere l'avvertenza iniziale, che è come un incipit. Posso?
Certo.
L'esattezza geografica non è che un'illusione. Il Delta Padano, per esempio, non esiste. Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per Scano Boa. Scano Boa è l'isoletta di cui lui parla. Io lo so, ci sono vissuto. Io credo che Cibotto sia veramente una di quelle persone di cui dobbiamo, a cui dobbiamo qualcosa. È un genio. Il Delta Padano non esiste. Io lo so, ci sono vissuto. Questo ci dice tutto, perché questo posto d'inverno ti mette questo struggimento, sta malinconia che non è nemmeno negativa, ti fa pensare sulla caducità umana, insomma.
Diciamo che non è un luogo fisico ma un luogo della mente, dell'anima, dello spirito, diventa una vera e propria trasposizione nell'ultraterreno, in qualcosa che non è direttamente tangibile ma ti permea fino all'anima.
Ah, lei, accidenti, sì, esatto, riflessione ottima, è proprio così, ti fa pensare, ti fa domandare, qui quando vedi le cose, appunto, sai che qui sono vissuti gli Etruschi, Cimbri, Greci, Romani, eccetera, eccetera, adesso ci siamo noi, vabbè, passerà anche questi problemi, passerà anche il ricordo di questi anni così duri e difficili che ci hanno fatto passare. Come li direbbero da qua, da Roma.
Un sorriso e grazie ancora. Buona domenica, Cristiano Draghi da Rovigo. Ciao.
Ciao.